Se siete stanchi della vita cittadina, dello stress, del lavoro e volete trovarvi del tempo libero in mezzo alla natura, andate a fare il massaro all'alpeggio. In questo manuale che vi racconto troverete tutto quanto bisogna sapere per poter fare il massaro. È un buon consiglio. L'alpeggio. Si dice anche monticazione in termini burocratici e inizia generalmente il 5-6 di giugno e dura fino al 6-7 di settembre. Si parte dal paese dopo preparativi comprensibilmente laboriosi che richiedono anche alcuni giorni di tempo. Alla mandria propria si aggregano anche dei capi di bestiame provenienti da altre mandrie, quelli dei contadini dei paesi vicini e anche dei forestieri che pagano la villeggiatura per le loro bestie, il cui latte viene pagato a sua volta dal mandriano al padrone a un prezzo di poco inferiore a quello corrente. Il Maigues, il mandriano capo, ha determinato in precedenza il numero dei capi da portare all'alpeggio. Il capitolato stabilisce infatti per ogni singolo pascolo la quantità delle bestie che vi possono essere ospitate. E può capitare che un carico delle Alpi, magari a un'alpe ci sono 155 paghe, a un'altra alpe 100 paghe e in un'altra alpe magari 50 paghe. Ma si intende per paga il capo bovino che abbia due o più denti da adulto, per mezza paga il capo bovino che ancora non abbia due denti da adulto, ma che abbia superato l'anno di età, e quarto di paga o piede il capo bovino che non abbia ancora raggiunto l'anno di età, mentre per i capi bovini e per ogni paga il carico di questo sarà di 6 capi ovini. Detto carico normale non potrà essere superato se non con lo consentiranno le condizioni eccezionali di abbondanza di erba e di clemenza stagionale, e comunque se non dietro l'autorizzazione del capo delle foreste che poi deciderà in merito. I suini dovranno essere muniti di ferro al gruppo e rinchiusi, di regola, in appositi recinti, onde evitare i gravi danni che tali animali producono con la cotica erbosa con calpestio e con l'avvoltolamento conseguente al prurito prodotto dalla desquamazione. Il loro numero deve essere proporzionato alla disponibilità di residui di lavorazione del latte, quindi rapportandolo al numero delle vacche da latte, non superiori al numero di 15 per certe Alpi, 10 per altre Alpi e di 6 per altre Alpi ancora. Così si intendono i porcini, quelli grassi, e restano esclusi dai quantitativi soprafissati i lattonzoli. Citiamo anche in breve altri argomenti che costituiscono l'oggetto di regolamento, scegliendo tra quelli che sembrano più interessanti. C'è l'affittanza, che è l'articolo 1, che viene fatta in base a un'asta pubblica. Poi c'è la disciplina del pascolo, articolo 12. L'esercizio del pascolo avverrà successivamente per zone diverse, quindi ci sono dei turni di pascolo, tenendo conto alla capacità produttiva del maggiore o minore sviluppo dell'erba, determinato poi dall'altitudine e dal decorso stagionale. Poi ci sono le migliorie e manutenzione, che sono gli articoli 18 e 19, e la legna, la quantità di legna da ardere, che è l'articolo 25. Quando si parla di legna da ardere, si intende quella legna necessaria per gli usi domestici e del caseificio e sarà provveduto con legna morta, proveniente dal taglio dei cespugli ingombranti, vedi il precedente articolo 2. Poi c'è il divieto di pascolo e delle monticazioni, 26. La denuncia delle malattie infettive, articolo 32. La responsabilità dei malghesi, i tenutari della malga, articolo 33, e la responsabilità dei mandriani, articolo 35. Saputo che per danni arrecati al pascolo ad opera degli addetti alla malga, la responsabilità cade tanto sul malghese quanto sui mandriani. La vita, una volta raggiunto l'alpeggio, assume subito il suo ritmo preciso. Il mattino, prima mungitura nel barech, oppure in un recinto delimitato dal filo elettrico. La mungitura di una mucca dura in media 10 minuti e produce 7-8 litri di latte. Poi il trasporto del latte è in baita, con dei bidoni che hanno sostituito i vassoi. E della sua lavorazione. La preparazione degli alimenti speciali per i maiali, per i vitelli, le manze. Spostamento delle mandrie verso i pascoli più magri, i brech, di solito posti in zone scoscese e lontane dalla baita. Questa abitudine è legata alle condizioni meteorologiche, generalmente buone al mattino, mentre di pomeriggio sono frequenti i temporali. Siamo a mezzogiorno e nel pomeriggio. Si riconduce la mandria nei pressi della baita per l'abbeverata e la distribuzione di sale. Uno dei sale che si fa ogni 2 o 3 giorni, non quotidianamente. Uno dei mandriani prepara il pranzo a base di polenta, di solito. Il Meres, primo pomeriggio, trascorre in altri piccoli lavori. Pulizie, preparazione della legna da ardere, eccetera. Mentre le mucche, i sabots à sucre e romia, si stendono a terra e ruminano. Verso le 16 la mandria viene ricondotta al pascolo, stavolta nei pressi della baita. Siamo a sera. Seconda mungitura, poi di nuovo al pascolo, finché fa buio, quando la mandria viene rinchiusa nel barech. Per passarvi la notte. Questa è la giornata tipo del mandriano dell'alpeggio, quando tutto va bene, però bisogna anche considerare. Bisogna considerare la frequenza dei temporali durante i mesi estivi, le mucche che in questi frangenti si spaventano, chiudono gli occhi e scappano all'impazzata. Hanno bisogno di un'assistenza speciale che obbliga il mandriano a fatiche ulteriori e spesso notturne. Poi c'è la possibilità dell'insorgere di alcune malattie, esempio i crosti al petch, sono le croste alle mammelle, che sono causate da una febbre che i mandriani definiscono des muttes, cioè quelle del monte, che devono essere curate con un unguento a base di grasso di cavallo. L'orbera, che è un'infezione agli occhi, che è un termine derivato da orb, cieco, dovuto alle troppe mosche che assediano le mucche nel periodo di siccità e che viene curata con del comune zucchero. Sempre e comunque c'è poi il peso della solitudine e dell'isolamento, alleviato solo da qualche rara scappata in paese e dalle chiacchiere occasionali con i pochi turisti o parenti o amici che si spingono fino lassù. Una vita dura, dura perché si è in pochi, mentre una volta si era in molti di più. È difficile infatti trovare qualcuno disposto a trascorrere 3 mesi fuori dal mondo o quasi, con un orario di lavoro che non ha soluzione di continuità. Basti a dire che per le 150 50 paghe di un mandriano, devono bastare due uomini, mentre anche solo una decina di anni fa, per la stessa quantità di bestiame, venivano impegnate circa 12-13 persone. Nel gruppo dei lavoratori addetti alla malga, inoltre, esisteva una precisa suddivisione dei compiti che facilitavano l'ordinato svolgimento della vita all'alpeggio. Infatti, qualche mandriano, forse ricordando l'esperienza quella della Naia, organizzava la vita dell'alpeggio con molta precisione. Allora si andava in tanti all'alpeggio e ognuno si portava le proprie mucche, mica tante come adesso, no, chi 12 paghe, chi 6, chi 4, chi 5. Il padrone del Mut, quello che aveva pagato l'affitto dell'alpeggio, preparava una specie di regolamento, segnava su un foglio i turni di lavoro, di sorveglianza notturna, per esempio, a quei tempi. Si vegliava tutta la notte per custodire le bestie e le ore di guardia erano proporzionate al numero delle paghe di ciascun mandriano. Il foglio lo appendeva sull'uscio della baita ogni mattina, così ognuno sapeva che cosa doveva fare con precisione e guai a chi sgarrava. C'erano infatti, oltre ai vari mandriani, un caser, che era l'addetto al caseificio, e Ul Kaalant e Ul Kasu. Ul Kaalant era l'addetto alla cura dei muli e dei cavalli, che doveva anche sorvegliare la mandria durante il primo pomeriggio, consentendo agli altri un periodo di riposo. Si trattava di solito di ragazzi sotto i 18 anni. Il Kaalant era di solito un ragazzo del paese, di famiglia povera, che i genitori mandavano volentieri all'alpeggio perché così per qualche mese avrebbero avuto una bocca di meno da sfamare. Dar da mangiare al Kaalant era un compito che ci si suddivideva fra i vari mandriani, ma spesso loro si dimenticavano i turni, cioè facevano finta di dimenticarsi, e così succedeva che il povero ragazzo non mangiasse per niente. Eh sì. Qualcuno però ci speculava perfino su questi poveracci. Il Kaalant faceva proprio una vita grama. Doveva correre sempre, gli lesinavano il cibo, gli misuravano il latte, la polenta, il formaggio. Tutti lo comandavano e lui doveva obbedire a tutti. Poi c'era Ul Kasu, è il tuttofare che stava in baita. Accudiva le faccende domestiche e dava una mano al caser. Si parlava già in quei tempi in cui l'attività estiva dell'alpeggio impegnava gruppi molto numerosi di persone. Ci si ricorda a proposito dei racconti di alcuni padri, proprietari terreni e grossi allevatori della provincia di Cremona, che nei primi anni del secolo era solito alpeggiare. Le sue parole rievocano immagini e suoni di emigrazioni bibliche. I campanacci della mandria, i carri variamente carichi, le file ordinate dei muli, aiuto indispensabile, il correre e l'abbaiare indaffarato dei cani, i fischi e i richiami dei conducenti e dei carrettieri, in testa a tutti, a cavallo, il padrone, sorta di patriarca che apriva il corteo e ne regolava l'andatura. All'arrivo in paese, il loro passaggio richiamava l'attenzione di tutta la popolazione che vi accorreva come in uno spettacolo, che ancora oggi molti anziani del paese se ne ricordano e ne hanno fatta testimonianza. Perché continua a fare il mandriano? Ripete a se stesso. È per la passione, perché sono attaccato a questo lavoro e poi perché sono testardo e orgoglioso e non mi va di fare quello che fanno tutti gli altri.